Ben ritrovati alla Pulce nell'orecchio, trasmissione del sabato mattina con Maria Pia Belloni ed Elena Caresani su Rete 1 e sono le 11:04. Seconda ora dedicata alle rubriche e iniziamo con la rubrica Culture Altre. E con noi in studio c'è Elisa Allocco, bentornata, grazie di essere qui. Psicologa, mediatrice familiare, counselor con studio a Milano e camminatrice solitaria attraverso l'Europa, ma soprattutto attraverso se stessa.
Ricordiamo appunto perché è tornata per il secondo sabato. Nella sua vita c'è stato un prima come economista nel marketing, un dopo con la seconda laurea in psicologia e l'assistenza ai malati terminali. In mezzo la perdita, la morte della mamma che ha cambiato molte cose nella vita e che ha dato avvio anche a questo desiderio di fare questi cammini. Sono stati 7 per ora in solitaria, sempre un po' alla ricerca della madre e di se stessa, come ci ha ben spiegato lo scorso sabato per la rubrica appunto Culture Altre.
E oggi partiamo da un altro viaggio interiore. L'altra settimana abbiamo parlato di quello tra Inghilterra e Scozia, questa volta andiamo sul cammino norvegese. Da dove si comincia?
Allora, il cammino norvegese è un cammino che ho percorso l'anno scorso, la scorsa estate, anche se in Norvegia l'estate non è certo paragonabile alla nostra, diciamo che è il nostro autunno, per cui appunto ho intrapreso questo percorso partendo da Oslo, quindi dal sud della Norvegia, e con la traiettoria, la bussola puntata nella luce, perché ovviamente siamo al nord quindi c'è tantissima luce, puntando quindi la mia bussola verso nord, verso i fiordi sul mare del nord. Il cammino di Sant'Olav è il cammino spirituale più a nord d'Europa. In realtà ci sono ovviamente altri cammini, diciamo non di natura spirituale, ad esempio in Svezia c'è questo famosissimo cammino che è il cammino del re, che però insomma è un po' inaccessibile perché è un cammino dove in quasi tutti i posti dove ci si ferma ci sono delle baite, dei nostri bivacchi, però non c'è corrente, quindi non c'è elettricità, non ci si può lavare con l'acqua calda, spesso non si può collegare il telefono e quindi magari ricaricarlo, per cui ci sono questi cammini nell'estremo nord, ma al momento insomma, nonostante il mio spirito avventuriero, mi sono fermata alla Norvegia. E dicevo appunto un cammino spirituale perché Sant'Olav è innanzitutto il re vichingo più importante della storia della Norvegia. È stato il re che ha portato per la prima volta in Scandinavia il cristianesimo, quindi è ricordato prima come re leggendario e poi invece è diventato appunto il santo, no? Tant'è che la Norvegia, per la Norvegia è il patrono proprio, ma in realtà è riconosciuto, ci sono molte chiese anche un po' in tutta la Scandinavia dove spesso anche a livello iconografico si vede l'immagine appunto di Sant'Olav. Il fine di questo cammino che insomma percorre la taiga, la tundra, la steppa, altopiani eccetera eccetera, arriva poi appunto in questa chiesa che è la chiesa di Nidaros a Trondheim, che è questa città sul fiordo del nord dove appunto sono conservate le spoglie del re. E è molto interessante il fatto che questo re, Sant'Olav, era chiamato il coraggioso. Allora, ieri un po' pensando, ripercorrendo un po' questo cammino, mi sono un po' soffermata su quanto è bella questa parola, coraggio, perché noi comunque abbiamo un po' l'idea che il coraggio sia un qualche cosa che o hai o non hai, no? È un po' nella chiave moderna del sei ok, non sei ok, bello e brutto, gli estremi, no? Sei coraggioso o non sei coraggioso? Ma in realtà coraggioso
si può coltivare.
Sì, no, non solo si può coltivare, ma coraggio deriva dal latino e significa metterci il cuore, anche si può tradurre diciamo come origine anche nel agire con il cuore. E a questo punto il coraggio non è più qualche cosa che hai o non hai, perché il cuore ce l'abbiamo tutti, giusto? E quindi siamo tutti coraggiosi, cioè tutti possiamo decidere ogni giorno di usare il cuore e di agire con il cuore. E per cui la trovo una cosa bellissima. Oltretutto il coraggio in questa chiave è legata a altre virtù, quindi la saggezza, non è quella, diciamo, quel mondo accessibile a pochi, è accessibile veramente a tutti. Poi vabbè, nell'ambito della psicologia il coraggio è anche spesso legato alla resilienza e quindi alla capacità comunque di di superare momenti, eventi traumatici, trasformando positivamente la propria vita, no? Quindi vorrei davvero che tutti riflettessimo sul fatto che siamo tutti coraggiosi, e secondo me è una cosa meravigliosa solo saperlo.
Sottolineato questo messaggio.
Sì, assolutamente. Quindi, tornando al nostro cammino, un cammino che mi ha visto impegnata per 30 giorni esatti. In realtà, partendo da Oslo, c'è questo ceppo consegnati 643 chilometri, e poi in norvegese Til Nidaros, che è a Nidaros, che è questa chiesa. Come dicevo la scorsa volta, poi tra che ti perdi, che
piove,
e poi comunque negli anni ci sono anche stati, nei secoli anzi, molti smottamenti, sono anche zone comunque molto paludose, no? Per cui poi il sentiero negli anni si è anche un po' allargato, quindi alla fine invece ne ho fatti 752. Però a parte questo, quindi partendo, dicevo, da Oslo, quindi dalla città, per cui i primi due giorni si attraversa comunque un po' quell'area cittadina ancora, no? Perché Oslo è grande, insomma, non è un paesino, per cui i primi due giorni sono stati, diciamo, un pochino più civili nella civiltà. Dopodiché, pian piano che si iniziano a attraversare queste infinite foreste, prima di conifere, per arrivare poi nella, diciamo, nella pancia della Norvegia, quindi su questo altopiano del Dovrefjell, allora man mano ci si addentra sempre di più nella solitudine e in questa dimensione completamente di natura. Poi, tra l'altro, io sono partita in un momento, tra virgolette, sbagliato, nel senso che patrono, quindi Sant'Olava, viene festeggiato a fine luglio, per cui tutti i pellegrini cercano di arrivare a Trondheim, che è la destinazione, per fine luglio, per questa festa incredibile che c'è. Io sono partita a inizio agosto, per cui mi sono trovata non solo in solitudine, ma totalmente sola, nel senso che non ho incontrato nessuno. Quindi è stata una doppia, diciamo, un doppio cammino in solitaria.
Elisa Locco, appunto, proprio perché ci sono due temi, no? Cioè il cammino che si fa in solitaria con il proprio fisico, con i propri limiti, con il coraggio che si amplifica, c'è anche questo cammino interiore, la taiga, la tundra, giustamente come i deserti amplificano questa cassa di risonanza che è la nostra anima, quindi esatto. Giustamente si entra in un territorio che è propizio proprio al viaggio interiore.
Esatto, poi sono successe come tutte le volte delle cose molto strane, perché come dicevo io ho iniziato a camminare proprio un po' per andare a ricontattare la ricerca di mia mamma, e faccio qua una piccola premessa perché è tra virgolette anche simpatica, perché in tempi non sospetti avevo forse 15-16 anni, un po' affascinata dalla morte, no? E un po' timorosa, in realtà è quasi un po' pietrificata, quindi al contempo mi ricordo che chiedevo in continuazione a mia mamma: vabbè, la prima delle due che se ne andrà deve dare all'altra dimostrazione che non finisce tutto qui, no? Che c'è qualcos'altro, quindi una sorta di segni, di segnali. E devo dire che poi di questa cosa non abbiamo più parlato per anni, ma in effetti mia mamma, da quando non c'è più, mi dà tantissimi segni. Il primo, vabbè, è stato il più eclatante: iniziare a vedere farfalle dal giorno in cui lei è mancata a dicembre, quindi in un momento in cui difficilmente ci sono queste farfalle primaverili, ma quando sono ritornata a Milano dopo un mese sul mio terrazzo, al quinto piano a Milano, mi sono trovata un'altra farfalla identica. Quando ho fatto il mio primo cammino di Santiago, e mi ricordo che avevo portato con me simbolicamente le chiavi di casa, della casa dove avevo vissuto, dove aveva vissuto anche mia madre, e le avevo appesa questa croce, era arrivata una farfalla e mi si era appoggiata sulla mano. Quindi insomma, la farfalla che è poi anche un po' simbolo ovviamente della trasmutazione, della trasformazione, certo, quindi anche dell'anima. Però per dire che quindi in qualche modo lei c'è sempre, e il giorno del suo compleanno succedono sempre cose strane, tipo cadono portaritratti con le sue fotografie in casa, delle cose comunque abbastanza particolari, no? Direi spirituali. E questo mi fa anche pensare che quando siamo nella natura e ovviamente siamo depurati da tutti quegli aspetti razionali e siamo totalmente invece proiettati nell'aspetto sensoriale, sensitivo, non che quando si è nella città o nel lavoro non ci siano, ma noi non siamo così predisposti ad ascoltare. E quindi accadono sempre cose incredibili, no? In questo cammino di Sant'Olava mi ricordo due o tre eventi stranissimi, di cui il primo giorno parto, appunto, arrivo in una delle prime chiese, e siccome mia madre era molto credente, nonostante poi queste chiese siano molte protestanti, o comunque certo, mezze protestanti e mezze cattoliche, entro, accendo il cero, no? Classico, faccio una preghiera. Ovviamente in quel momento ero comunque un po' intristita, però un po' melanconica, no? e faccio 3-4 chilometri in mezzo al bosco. A un certo punto trovo una panchina, proprio nel mezzo, in the middle of nowhere, no? In mezzo al nulla, con una scatola di latta, e dico, vabbè, ovviamente curiosità, cosa ci certo. sarà mai dentro, no? Apro e c'era un libro, che poi in norvegese ovviamente poi ho tradotto, ma si intitolava La mia anima è con te. E qui uno può dire, vabbè, coincidenza, caso, allora io sono molto...
Un altro pellegrino che ha lasciato un messaggio,
sì,
un
esatto,
segno.
Ma io in questo sono molto junghiana, cioè credo davvero che la sincronicità sia un po' la base della nostra vita, no? Quindi ci sono cose così particolari che per forza comunque non possiamo razionalmente dire, ma sì, è un caso, una coincidenza, no. È la sincronicità.
È un pezzo di strada.
Esatto. Quindi c'è stato questo evento. Alcuni giorni dopo rientro in una chiesa, riaccendo una candela, lascio lo zaino fuori in questi giardini, tra l'altro meravigliosi, perché in Norvegia la cosa incredibile è quanto loro vivano il passaggio dalla vita alla morte come un passaggio così naturale, che le persone stanno ore e ore su queste panchine vicino alle lapidi, tra l'altro, dei parenti, leggendo un libro, bevendo un tè, come se ci fosse una sorta di continuità, no? Ci si continua a chiamare per nome, ci si continua a parlare, ci si beve un tè insieme, un caffè, si legge un libro, magari si legge anche qualche frase, no? C'era qualcuno che leggeva addirittura delle parti di libro ad alta voce, quindi bellissimo. Comunque lascio fuori lo zaino e evidentemente gli occhiali da sole. Quando riparto, gli occhiali da sole, probabilmente non li avevo dimenticati, nel senso di mettermi, quindi probabilmente sono rimasti sulla panchina. Dopo un paio d'orette esce il sole, faccio per prendere gli occhiali non ci sono. Tempo 10 minuti, c'è una discesa ripidissima verso un lago e con mia estrema, come posso dire...
Grande stupore.
Sì, vedo un paio di occhiali da sole appesi all'interno di un albero che era stato tagliato, di cui si era mantenuta solo la corteccia, quindi la parte interna era completamente svuotata. E questi occhiali erano proprio appoggiati un po' come quando appoggiamo noi gli occhiali alla maglietta, no? Quindi una stanghetta dentro. E gli occhiali da sole erano lì, quindi ovviamente li ho
ma
presi.
Ma non erano i suoi?
Non erano i suoi, però in qualche modo, insomma, cose strane, no? Ogni volta che c'è qualcosa che mi lega a mia madre succedono delle cose un po' particolari. Per cui, insomma, quanto poi la spiritualità davvero riesca a emergere in questi cammini in maniera fortissima.
Elisa Loco ci ha veramente raccontato delle cose straordinarie, anche sulle quali possono nascere altre riflessioni. Abbiamo bisogno di un attimo di tempo. Ce lo prendiamo con Lisa Stansfield e con la sua canzone intitolata Change. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a thing. Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. 11:21 minuti, Rete 1 e La Pulce nell'orecchio sono in viaggio insieme alla nostra ospite Elisa Locco, che appunto è una camminatrice oltre che psicologa. Psicologa vagabonda è il nome del suo profilo Instagram, che oggi ci sta raccontando di una esperienza molto intensa durante questo pellegrinaggio in Norvegia, il pellegrinaggio di Sant' Olav.
Esatto, prima raccontavo un po', insomma, della morfologia anche di questo viaggio, no? Un viaggio molto anche interessante proprio dal punto di vista di quanto cambi man mano che poi si avanza verso nord, no? E quindi, dicevo, si parte dalla città per poi addentrarsi pian piano in queste fitte foreste di conifere, quindi dove ci sono pini altissimi, betulle rosse, larici, no? Per poi pian piano andare sempre più verso la pancia, no? Di questo viaggio, che è proprio in mezzo a circa 400 chilometri dall'arrivo, dove la parte, diciamo, civile della civiltà finisce in questo paesino che si chiama Lillehammer, che tra l'altro è stato anche sede nel 94, se non sbaglio, delle Olimpiadi invernali, esatto. Quindi è diventata anche molto famosa, ancora adesso ci si vede.
Noi lo chiamavamo Lillehammer,
sì,
ma
sì.
Effettivamente si è reso famoso là.
Esatto. Per cui diciamo che la parte degli umani finisce in questo paese, dove tra l'altro bisogna stare anche un po' attenti ad avere abbastanza viveri o comunque acqua, eccetera. Poi è vero che alla fine della giornata io arrivo nei rifugi, nei posti dove ovviamente mi danno da dormire e da mangiare, però diciamo che da questo punto e fino all'arrivo non ci sono quasi più alimentari, supermercatini o comunque posti dove eventualmente fare un po' di rifornimento. No? Per cui diventa un po' la tappa del ok, adesso vado sulle montagne. E qui inizia anche questa valle bellissima, che è la valle del Gudbrandsleden, che per i norvegesi è la regina delle valli. È una valle dove all'interno scorre questo fiume di un colore stranissimo, perché è un azzurro indefinibile, un azzurro verde turchese, e dà proprio una luce a questa vallata, che la rende appunto la regina delle valli, come la chiamano loro. E questo fiume sostanzialmente attraversa tutta la vallata fino ad arrivare appunto all'altopiano del Dovrefjell, che è un massiccio roccioso, il più famoso, diciamo, della Scandinavia, dove il cartello, quando si arriva all'ultimo cancello, ecco, ho omesso il fatto che ci sono mille cancelli da aprire, da chiudere, da chiudere, da aprire, praticamente ogni volta che si cammina, no? Perché poi ci sono comunque gli animali, le pecore, quindi loro su questo sono molto, come dire, molto attenti, no? Al fatto di tenere nei recinti gli animali. Per questo l'ultimo cancello prima di entrare sull'altopiano è assolutamente, come posso dire, un cartello che ti mette l'ansia. Ti mette l'ansia perché recita, adesso più o meno, insomma, mi ricordo, sembra un po' lasciate voi ogni speranza voi che entrate, no? Perché c'è scritto una cosa come: da qui in poi inizia il tratto più impervio e più oscuro della Norvegia, quindi verifica e sii certo di avere con te tutto il necessario, perché lassù, dice lassù, il tempo può cambiare da un minuto con l'altro. Al che io, ovviamente, dopo questo cartello ho detto vabbè, insomma, famoso coraggio, agiamo col cuore, te la senti? Me la sento, anche perché in quel momento effettivamente nel cielo c'era un blu incredibile, no? Per cui ho detto vabbè, è vero che cambierà, ma forse ho trovato la giornata perfetta e ci incamminiamo. Tempo, quarto d'ora, 20 minuti, incominciano ad arrivare le prime nuvole. Arrivano le prime nuvole, si alza il vento, ovviamente inizio a attraversare le torbiere, quindi zone paludose, inizia a piovere, il disastro. Quindi cerco ovviamente di tenermi sul sentiero, perché a quel punto con pioggia, nebbia eccetera diventa anche difficile orientarsi. Ma a un certo punto la cosa meravigliosa è che, camminando su questi muschi, perché poi tutta la parte dell'altopiano è piena di muschi di un colore, tra l'altro questo giallo, anche qui un po' miele, un po' un giallo veramente particolare, arrivo e si riapre di nuovo il cielo. E quindi io riesco a vedere tutta la parte che ho appena attraversato e mi sembra di essere in un altro mondo. Tant'è che poi proprio qui decido di fare questa piccola escursione con una guida per andare a vedere i famosi buoi muschiati. Buoi muschiati che sono questi animali dell'era glaciale che sono sopravvissuti, perché reintrodotti in questa zona della Norvegia. Ci sono anche in Alaska, in alcune punte della Russia, ma sono degli animali incredibili, nel senso che con questo comunque sfondo dove non c'è nulla, c'è questo giallo a perdita d'occhio, i profili delle montagne, delle rocce eccetera, quando compaiono questi animali ti sembra di essere
che il passaggio
l'uomo della caverna
sia stato fatto, che esatto, non sei più su terra.
Esatto, quindi insomma questi animali, che tra l'altro sono anche piuttosto pericolosi, tant'è che bisogna tenersi a una distanza comunque abbastanza grande, infatti si riescono ad avvistare ovviamente a occhio nudo, ma poi si utilizzano anche i binocoli eccetera, perché ovviamente per difesa tendono comunque ad attaccare, no? A puntare, per cui insomma, però visti abbastanza da vicino e sono veramente incredibili, per cui è stata anche un'esperienza particolare vedere questi animali che ripeto, ormai popolano piccolissime parti del pianeta.
Una rarità. Ci sono foto sul suo blog Instagram di
sì,
la psicologa vagabonda, perché adesso arriviamo alla fine di questo viaggio, che è un viaggio densissimo, e quindi come sabato scorso le chiediamo, visto che lei tiene il suo diario e il suo libro, le sue foto, la sintesi, se possibile, di questo viaggio.
Il mio arrivo. Allora, in questo arrivo io dico, e allora eccomi qui, davanti alla chiesa di Nidaros sul mare del nord, dopo 30 giorni di cammino e 752 chilometri percorsi. Niente se paragonati ai chilometri che ho percorso nell'anima. Un'avventura in solitaria nella luce abbagliante della Norvegia, verso nord, in una terra talvolta inospitale e al contempo casa, fatta di foreste infinite, di laghi specchiati, di troll dispettosi e alberi che sorreggono il cielo. Da questo cammino mi porto a casa la consapevolezza che la nostra forza sempre e in ogni momento risiede in noi e mai nell'altro, in noi e mai nelle cose o nelle situazioni. Mi porto a casa il silenzio, il tempo e la misura. Mi porto a casa quell'emozione viscerale e animica che mi fa sentire viva e parte di un tutto ben più grande della mia piccola vita. Questo cammino è stato il mio Everest dell'anima.
Grazie mille Elisa Locco per questi racconti, ringraziano anche gli ascoltatori, qualcuno ha fatto lo stesso cammino, qualcuno ci dice che Trondheim è in estate il primo punto a nord dove si vede il sole di mezzanotte.
È vero.
Ecco, punti energetici, come sottolineano appunto alcuni ascoltatori. Naturalmente chi vuole può andare a vedere appunto il suo profilo Instagram, la pulce vagabonda.
Sì. No, la pulce ormai è troppo. Ormai vi ho rovinata, adesso farete un cammino sicuro.
Sicuramente. Perché noi la aspettiamo, sappiamo, certo, che per i prossimi sabati altri impegni, ma noi e il
ritroveremo.
Chiedono un ritorno per altre
volentieri,
avventure.
Volentieri.
Grazie.
Grazie a voi.
A risentirci a presto.
Buona giornata.